Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
La nostra prima intervista è a Giorgio Albonico, ideatore del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Senz'altro potrà interessare molti dei nostri ascoltatori, perché è un premio aperto ad autori affermati ma anche esordienti che potranno presentare le loro opere di letteratura, poesia e saggistica, edite o inedite. Il premio è giunto alla sua 11ª stagione con diverse novità. Sentiamo cosa ci ha detto Giorgio Albonico. Dottor Albonico, 11 anni fa nasce il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Ecco, quale criterio l'ha spinta ad organizzarlo e cosa si prefiggeva all'inizio di questa avventura?
Ma guardi, io avevo organizzato precedentemente un premio chiamato Premio Merini a Brunate, con la biblioteca di Brunate, perché ero commissario di biblioteca in quel periodo. Ho fatto 2-3 anni qui a Brunate e poi sono passato a Como. Cosa mi ha spinto a farlo? Ho girato parecchi premi in Italia, perché per un libro fortunato che ho scritto ho avuto modo di vincere parecchi premi, e quindi ho visto come funzionavano i premi di letterari in Italia, ho visto l'interesse che producevano negli scrittori, e quindi ho pensato di farne uno a Como. Ecco, il primo anno è andato bene e quindi ho continuato su quella strada lì.
Senta, peculiarità e caratteristiche di questo premio.
Peculiarità, credo che innanzitutto ha una giuria, penso, interessante, perché abbiamo in giuria Odi Freddi, abbiamo in giuria Boncinelli, avevamo Dacia Maraini che per ragioni di età sta a Roma, non poteva più presenziare, abbiamo sempre Andrea Vitali, quindi peculiarità, certo. Sono rappresentate da una giuria, ma ritengo interessante, abbiamo comitati di lettura sparsi in tutta Italia e poi è ad abbastanza ad ampio raggio, nel senso che comprende un po' tutto ciò che è nell'ambito della letteratura, ma non solo, anche della multimedialità, e quindi credo sia ad ampio raggio. Altra caratteristica è che non seguiamo nessuna moda, non abbiamo nessun interesse a promuovere qualche casa editrice rispetto a un'altra, e quindi questo penso si sia capito nel corso degli 11 anni che abbiamo presentato il premio. Ecco.
Certo, senta, torniamo agli 11 anni, qual è stata la risposta che avete avuto, considerata l'internazionalità dell'iniziativa, per cui è rivolto direi a tutto, non dico tutto il mondo, possiamo dire così, ma sempre legato attorno a Como?
Ma guardi, noi mettiamo tutti gli anni sul premio, sul sito del premio, la cartina degli arrivi. Adesso ho qui davanti quella della 10ª edizione e abbiamo arrivi da tutta Italia. Però abbiamo anche arrivi da uno dalla Norvegia, uno tre da Dublino, 15 dalla Francia, 47 dalla Svizzera, cioè da tutta Europa e anche a volte da zone del mondo, perché quest'anno sono arrivati due dall'Argentina, uno dal Brasile, tre dagli Stati Uniti, quindi arrivano un po' dappertutto. Chiaro che magari sono italiani che risiedono lì,
certo,
vedono la pubblicità del premio e mandano i loro libri. Mi ha mandato un libro una volta una persona di una certa età che faceva il giro del mondo in barca a vela, si era fermato, aveva saputo del premio e ha mandato il suo diario di vela, insomma. Quindi possono arrivare da ogni parte, ecco.
Ecco, per cui anche le aree in cui gli scrittori possono spaziare sono diverse.
Sicuramente sì, e noi diciamo così, contiamo molto sul fatto che sia internazionale, perché ci consente di avere scrittori che arrivano da tutte le parti, ecco. Non siamo certo solo limitati a Como, all'ambito comasco, se no potremmo chiudere subito.
Senta, comunque di anno in anno si sono aggiunte nuove iniziative a questo premio. Ecco, quali di quest'anno? Quali sono?
Quelli di quest'anno, bene o male, ricalchiamo quello che abbiamo fatto negli anni passati. Abbiamo messo le biografie in più, abbiamo messo, siccome abbiamo un premio speciale tematico, come tema l'anno scorso avevamo l'acqua, quest'anno abbiamo messo il viaggio. Faremo, siccome il periodo di apertura del concorso e di chiusura del concorso è abbastanza lungo, perché abbiamo bisogno di tempo per poter valutare i libri che arrivano, a metà strada, cioè a giugno circa, faremo un mini festival, chiamiamolo così, di un giorno, qui a Como, in una sede sempre di prestigio, come facciamo sempre, e faremo un festival tematico su un argomento che potrebbe essere di carattere scientifico piuttosto che di altri. Lo dobbiamo studiare, dobbiamo vedere anche i relatori che verranno. E poi, altro aspetto, diciamo, io faccio collegato al premio una serie di trasmissioni televisive alla TV locale, Espansione TV, che si chiama Storie d'autore, dove intervisto delle persone che hanno scritto libri del premio.
Ecco.
E quindi queste vanno poi registrate, poi vanno trasmesse a sabato sera. E quindi ne ho fatte parecchie l'anno scorso. Quest'anno ho cominciato anche quest'anno con interviste abbastanza interessanti, penso, perché abbiamo intervistato Silvio Garattini, che abbiamo premiato l'anno scorso, nell'edizione dell'anno scorso, gli abbiamo dato un premio alla carriera, e poi siamo andati avanti con queste interviste.
Senta, abbiamo tempo comunque per poter inviare i nostri iscritti, e se ci dà anche l'indirizzo.
Cioè, tempo ce n'è, perché il premio è partito, diciamo, abbiamo aperto il bando il 15 dicembre, lo chiudiamo il 30 giugno del 2024 e faremo la cerimonia il 30 novembre del 2024, quindi abbiamo già uno step preciso. E gli iscritti si mandano, basta aprire il sito del premio, premiocittadicomo.it, città non con l'accento sulla A ovviamente, e dice tutto, c'è il bando. Certo. in lungo, l'abbiamo messo in breve, abbiamo messo la possibilità di iscriversi direttamente dal sito, quindi tutte le possibilità sono aperte.
Benissimo. Senta, comunque appunto anche qui anche poesia ho visto che contemplate.
Sì, c'è poesia narrativa e saggistica, parte edita e inedita. E l'inedita è veramente quella che mi dà più soddisfazione, perché trovare qualche autore che poi magari si impone nel panorama letterario italiano è molto bello, ecco. E sì. Una l'abbiamo trovata qualche anno fa, perché poi è andata in selezione a prima strega. E quindi queste sono le soddisfazioni che ci sono in un premio letterario, poi non ce ne sono moltissime altre, però questa è già riempie parecchio.
Certamente, anche perché tutto sommato noi siamo un popolo di scrittori, direi da sempre.
Di scrittori, sì, direi da sempre, certo. Ma è anche bello, perché
certo.
La scrittura permette un confronto con se stessi, permette un momento di riflessione, quindi è anche bello.
Giorgio Albonico, la ringraziamo moltissimo e magari ci risentiremo alla fine dell'anno 2024 per sapere com'è andata.
D'accordo.
Grazie di nuovo.
Grazie a lei, grazie. Buonasera. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io
c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario San Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello. Per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. Io tattina la lattina, tarita tarata, tarala 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 tarala.
Daniela, come al solito, una veloce incursione con te per due libri. Vediamo quelli che hai ricevuto a Natale che ti sono piaciuti di più.
Guarda, io coglierei proprio l'occasione anche di parlare della fine dell'anno anniversario della morte di Calvino, di Italo Calvino, e quindi sono usciti due libri molto belli su di lui. Il primo è Italo, edito da Einaudi, ed è di Ernesto Ferrero, che come sappiamo lo scrittore recentemente scomparso, che l'ha conosciuto molto molto bene, e ricostruisce non solo tutta la sua vita e la sua personalità, ma ci aiuta a capire i suoi libri. Proprio per questo io penso che è un po' una riscoperta di Calvino, per sapere come sono nati i suoi libri, come li dobbiamo interpretare. Ecco, alla fine il signor Palomar, il suo ultimo grande protagonista, è quello che gli somiglia di più. Ma non è l'ultimo libro relativamente a Calvino. Ce n'è un altro appena uscito che si intitola Ultima estate a Roccamare, ed è scritto da Alberto Riva, edito da Neri Pozza, e racconta questo meraviglioso pineta vicino a Grosseto, dove c'erano diversi appartamenti, diverse villette, ed era veramente la fioritura della letteratura italiana, perché non solo c'era Calvino, c'erano Fruttero e Lucentini, lì vicino c'era Piero Citati. Insomma, era veramente un consesso di grandi letterati che si divertivano anche, e Alberto Riva li ha conosciuti, ha conosciuto anche Rosetta Loi, che ci è andata negli anni successivi, e poi naturalmente ci venivano i vari Moravia, Morante in visita. Ecco, quindi rinasce in questa ultima estate a Roccamara, rinasce un po' la grande epoca, insomma, della letteratura italiana del Novecento.
Eh sì, un momento importante, c'erano questi conciliaboli, direi un po' soprattutto forse nel nord, abbastanza importanti, che raccoglievano questi scrittori.
Sì, perché non dimentichiamo l'importanza di Torino per via delle Einaudi, e infatti che cosa unisce appunto Ernesto Ferrero, Calvino, Fruttero e Lucentini, proprio tutta l'opera attorno alla Natalia Ginsburg, tutta l'opera intorno alle edizioni Einaudi.
Certamente. Senti Daniela, secondo libro, ancora un paio di minuti.
Ecco, tanto per fare qualcosa di diverso, rapidamente, L'ultimo giallo di Grisham, lo scambio, perché così, tanto per un libro un po' meno intellettuale, se vogliamo, ma sempre molto interessante. Krisham, come sappiamo, è avvocato, anche se ex, perché ormai fa solo lo scrittore a tempo pieno. Anche questo bestseller è molto interessante perché parla di un rapimento e il protagonista è addirittura un repêchage, cioè un personaggio di Grisham che era stato il protagonista del Socio, che è stato il primo grande successo di Grisham. Lui ha ripescato questo suo protagonista e lo ha immerso in una nuova avventura.
Ecco, certamente sembra anche questo.
Cioè, Grisham è veramente tutto azione, cioè non c'è un aggettivo in più, non c'è una frase in più, è tutto un'azione via l'altra. Ecco, quindi direi è un libro che ti prende dalla prima pagina.
Sì, soprattutto una bella penna, perché scrive bene.
Sì, molto bene, sì.
Ecco. A questo
essenziale ma efficacissimo.
Ecco, a questo proposito, due secondi ancora, perché anche lo scrivere bene, però c'è sempre di mezzo il traduttore, anche questo non è uno scherzo.
Sì, infatti sappiamo che adesso si comincia anche a dare premi ai traduttori, e per rifarci ai libri di prima ricordiamo che Italo Calvino è stato un grandissimo traduttore e questo ha molto migliorato anche il suo stesso stile italiano.
Benissimo, Daniela, senti, grazie per il momento. Noi
auguri a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao Daniela, ciao.
E prima di chiudere vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che fino al prossimo 28 gennaio si potrà visitare presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, in piazza Sant'Eustorgio 3, la mostra Francesco Londonio e la tradizione dei presepi di carta. La rassegna vuole celebrare la nascita del presepe, avvenuta per opera di San Francesco d'Assisi, ricordiamo, nel 1223, ma si vuole anche rendere omaggio a Francesco Londonio, artista milanese che nasce in questa città, appunto a Milano, nel 1723 e vi muore nel 1783, per cui anche un anno centenario dedicato a lui. Il percorso espositivo prende avvio con un nucleo di circa 40 opere che dimostrano l'attività pittorica di questo artista interamente dedicata al mondo pastorale. Sono stati selezionati per l'occasione dipinti, studi e disegni provenienti dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco, dove si può capire la sua attenzione alla produzione di presepi di carta sospesa fra Arcadia e Illuminismo. Si potrà anche vedere il suo famoso presepe del Gernetto, ormai di proprietà del museo, commissionato dal conte Giacomo Ellerio negli anni 60 e 70 del Settecento, che viene esposto per la prima volta dopo un importante intervento di restauro. Si compone di circa 60 figure, tra le quali la Sacra Famiglia con i Re Magi, pastori, paggi, fanciulli, contadini e animali, dipinti a tempera su carta e cartoncino sagomati. Proprio a partire dai primi esempi realizzati da Londonio, i presepi di carta si diffondono in tutta Lombardia e dai suoi modelli prende avvio una tradizione dei presepi da ritagliare, documentata dalle opere della civica raccolta delle stampe di Achille Bertarelli, che ne confermano il perdurare della loro fortuna dal Settecento fino al XX secolo. Gli esemplari più antichi, incisi all'acquaforte e colorati a mano, risalgono al tempo del Londonio e sono legati alla produzione degli editori Remondini. In mostra anche una serie di cartoline di auguri, di biglietti di varie epoche, nella quale i presepi e la carta restano i protagonisti. Ma ancora al Museo Diocesano, fino al 28 gennaio, sarà possibile vedere le storie dell'infanzia di Cristo, del Beato Angelico, detta anche Anta dell'Armadio degli Argenti, così chiamato in quanto i 36 scomparti che lo compongono erano in origine le ante esterne dell'armadio ligneo che custodiva le offerte votive destinate all'immagine miracolosa della Vergine, della Santissima Annunziata. Questo splendido pezzo proviene dal Museo San Marco di Firenze. Termina qui la nostra trasmissione. Come sempre ringraziamo gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e come sempre diamo appuntamento a mercoledì prossimo. A risentirci.